Ci siamo, sempre con voi, Maracanati, Emburidio, Marco Picchi, Recinzia Sant'Angeli. Andiamo a recuperare chi era già collegato e presentiamo anche chi si aggiunge in questa parte di trasmissione.
Recuperiamo Massimo Brambati, ciao Massimo.
Ciao Massimo, ben trovato di nuovo.
Ciao, ciao Cinzia, ciao Marco.
Recuperiamo Enzo Bucchioni, ciao Enzo.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, ciao a tutti.
E diamo il benvenuto al direttore Paolo De Paola.
Ciao Paolo.
Saluti a tutti anche a chi Brambati e Bucchioni.
Grazie Paolo.
Ciao Paolo. Paolo.
Allora Paolo, parto da te perché voglio chiedervi se prima noi abbiamo fatto così il titolo riferendoci al fatto sia della lotta Champions che retrocessione. Giochi fatti? Oppure Paolo, può succedere qualcosa di diverso rispetto a quello che stiamo vedendo in questo momento a due giornate dal termine?
Guarda, l'unica incertezza è che anche un revival storico può essere questo Fiorentina-Napoli opposto a un Juve-Inter dall'altra parte, che è stato, come dire, propedeutico per lo scudetto della Juve in tempi sarriani, vi ricordate?
Sì.
Fu quello scudetto perso in albergo proprio in contemporanea con tra queste due partite, anzi più che contemporanea, prima la partita dell'Inter e poi quella del Napoli. Però devo dire, ecco, l'unica incertezza è quella, ma potrebbe essere solo per un fatto psicologico che può in qualche modo scuotere il Napoli. La Fiorentina sta un pochettino, come dire, incamerando una serie di risultati importanti. Chiaramente, diciamo, la salvezza non è in discussione, però magari vuole dimostrare ancora quello che è capace di fare, soprattutto dopo le ultime prove convincenti, un po' meno quest'ultima con il Cagliari, però sicuramente bene la precedente. Ecco, dall'altra parte la Juventus, non dico che sia ritrovata, ma almeno sotto il profilo del risultato qualcosa sta esprimendo. Io dico una cosa, il problema della Juventus è per me quel delirio di onnipotenza che ha in qualche modo pensato di poter fare a meno di un allenatore. Lo ha fatto con Allegri, lo ha fatto con Sarri, ma lo ha fatto anche scegliendo Pirlo. Quello che è venuto fuori è una sorta di autogestione della squadra, un po' anarchica, che a un certo punto non si è basata più sulla fatica del collettivo, ma sulle individualità che ha la squadra. E lo si è visto anche contro il Sassuolo. Bravissimo Ronaldo, benissimo Dybala, ma dopodiché solo per i piedi buoni di questi giocatori, ma nessuna coralità. Ancora gli errori, il rigore che è stato causato da un'imprudenza di Rabiot, insomma ci sono ancora tante cose che dimostrano che questa non è una squadra e ancora non è stata assimilata o proposta nessuna offerta di gioco reale.
Allora, questa è un po' la fotografia di De Paola. Enzo, vengo da te, sei d'accordo? I giochi sono decisi?
Ma credo proprio di sì, anche perché diceva Paolo, sì, questa suggestione di un doppio scontro che si ripete dopo tanti anni, c'è una variante che la Fiorentina non è quella Fiorentina lì, non ha più niente da chiedere, salva matematicamente, è una Fiorentina che sarà cambiata. Le motivazioni ha faticato a trovarle anche quando aveva l'acqua alla gola questa squadra.
Se rimaneva agli Achini, secondo me c'erano qualche punto in più, guarda che ti dico.
Sì, questo è possibile, però qui siamo a un cambio anche radicale che avverrà, probabilmente Gattuso sarà l'allenatore, dicevamo prima, quindi se lo trovi di fronte non credo che la Fiorentina possa trovare un moto d'orgoglio dire facciamo vedere noi al Napoli. Era un'altra situazione quella dal punto di vista psicologico, ambientale, la voglia di fermare il Napoli aveva un senso, il Napoli si stava vincendo lo scudetto, ora mi sembra un pochino tutto edulcorato, anche perché la Juventus può fare quello che gli pare, può battere anche l'Inter, il problema è che il Napoli sulla carta ha due partite facili, contro la Fiorentina e l'ultima con il Verona, qui se le vince tutte e due, e poi come diceva Paolo, sono d'accordo, anche ieri sera non è che la Juventus ha vinto una partita andandosela a giocare con una personalità, ha vinto perché di fronte c'è il Sassuolo che gioca benissimo ma ha sempre questo difetto di lasciare spesso le spalle scoperte, prende gol in contropiede e quindi la Juve ha fatto questo, ha avuto delle occasioni che ha sfruttato, hanno perso palla a centrocampo e sono fatti fare gol, mezzo campo vuoto e se va dentro quel rigore all'inizio è un'altra partita, quindi la Juve contro l'Inter potrà anche vincere, secondo me anche no.
Massimo, che dici tu? Tutto cristallizzato oppure vedi?
Ma dico che ci sono, l'ho detto anche all'inizio del collegamento, veramente speranze ridotte al lumicino per la Juve. Io credo che si sia giocata tutto in quello scontro diretto, se vogliamo andare in tempi diciamo così brevi, lontani brevi, ma se vai in tempi più lunghi la Juventus credo che si sia mangiata, come credo abbia detto Buffon ieri o nell'intervista che ha rilasciato, insomma io credo che la Juventus ha buttato al vento punti con squadre largamente all'altezza, quindi io credo che la Juventus non debba recriminare tanto nella gestione, perché quella è stata quella che è stata scelta impostata dalla società, quindi inutile recriminare la scelta dell'allenatore piuttosto che di alcuni giocatori del mercato eccetera. Io credo che la Juventus forse ha pensato quest'anno, siccome si chiamava Juventus allora doveva per forza battere il Benevento, il Crotone, il Verona, la Fiorentina eccetera eccetera, una squadra che vince 9 volte il campionato di fila può sì sbagliare e non vincere, ma secondo me il fallimento di tutto questo complesso di persone è dato, ha detto bene De Paola, è dato dall'arroganza, dalla presunzione di poter pensare di fare a meno dell'allenatore, di poter pensare che il campionato si vinceva così da soli, e invece non è così, soprattutto quando c'è in giro uno come Conte. Quando c'è in giro uno come Conte devi sapere che dall'altra parte c'è qualcuno che sa bene come si vince e sa bene come si arriva a organizzare delle vittorie. Le vittorie vanno sempre organizzate. E io penso che l'aver perso tutti quei punti che ha perso la Juventus sia la testimonianza di tutte queste cose che hanno detto anche sia Enzo che De Paolo. Io credo che la Juventus non ha molte speranze. È vero che sulla panchina della Fiorentina c'è un certo Iacchini che conosco bene, che non molla niente, ma dall'altra parte c'è anche Conte. Cioè tu devi giocare contro l'Inter, ragazzi, non devi giocare contro una squadra, non so, già retrocessa. No, ma giochi contro una squadra, visto... è vero che è già campione d'Italia, ma è campione d'Italia soprattutto, no, poi... per quello non credo che la Juventus abbia più delle possibilità. Ce le ha perché c'è la matematica, sì. Ce le ha perché...
Però tu dici la situazione è quella...
punti in palio, però insomma...
È dura, è durissima.
Ieri mi sembra che... l'altro ieri, prima della partita col Sassuolo, Pirlo ha detto dobbiamo lottare, ma io alle parole... Io se fossi un giocatore, io non riuscirei più a ascoltare le parole di Pirlo.
Vabbè. Paolo la tocca piano, Massimo.
Chi te l'ha detto che non succeda?
Paolo, no, hai sentito, Massimo?
Io sono d'accordo. Io mi domando anche perché non esista più, come dire, la dignità di dimettersi. Cioè, io me lo domando perché poi a un certo punto non credo che sia questione di soldi e nemmeno di orgoglio. E qual è la voglia di rimanere a dispetto dei santi, cioè ma devono veramente dirtelo che è il momento di fare un bagno di umiltà, di rimetterti con la testa sui libri, perché a studiare oppure a fare una gavetta, a fare delle cose e non lo capisci da solo, insomma, a che senso ha impartire ancora a me? Io guarda, la stessa immagine che ha avuto Brambati l'ho avuto anche io, diciamo, con un Pirlo che continua a impartire disposizioni in campo un po' ridicole, tu stai qua, tu stai là, metti qua, occhio a quello, occhio a quell'altro, una Juventus che sta uscendo dalla Champions, insomma io dico è una situazione talmente evidente e talmente paradossale che richiederebbe anche dai singoli dei gesti forti che secondo me potrebbero rafforzarli magari in un prosieguo della carriera, volessero continuare, perché quello è un atto dignitoso che secondo me ci può stare a 3 giornate, a 2 giornate, quando volete, però era il momento già, diciamo, nello scontro che c'è stato contro il Milan, di uscire dallo spogliatoio dicendo io mi dimetto. Mi sembrava una cosa, diciamo, quasi normale, ma è impossibile trovare questo tipo di normalità.
Prego Massimo, aggiungere una cosa a quello che diceva.
Una cosa proprio al volo, ma così io ci credo veramente, non è uno schiaffo così tirato in aria. Sai che io penso che con Castori alla Juve la Juve avrebbe fatto meglio.
Vabbè, dai, mo sei.
No, che esagerato.
Con l'organico che c'ha.
Sei un provocatore.
Castori ha fatto una gavetta straordinaria. È riuscito a riportare la
sanità.
Lo so, però lui dice che il suo gioco è come quello di Klopp.
Allora te la giro di qua. Il Benevento retrocede. Io Vigorito vado a prendere Pirlo. Vi faccio questa domanda. Forza. Il Benevento retrocede in Serie B. In Serie B il Benevento va a prendere Pirlo. Benevento, tu sei il presidente del Benevento, te la giro così. Se tu sei il presidente del Benevento, Enzo Paolo,
ma mica detto,
ma il presidente del Benevento, Benevento retrocede in Serie B, lo prendi Pirlo?
Massimo, aspetta, ma mica hai detto una sciocchezza su Castori. Castori era proprio l'ideale per il gioco della Juventus, lo dico sinceramente, cioè quel fatto di essere molto accorto in fase difensiva e di partire, diciamo, in contropiede, cioè un riproporre un classico gioco all'italiana, però un po' più moderno. Beh, insomma, Castori sarebbe stato adeguato a questo tipo di gioco per la Juventus, che è quello che in pratica un po' faceva.
Se Vicente Lotito ci crede, lo porta la Lazio.
Castori è un signor allenatore,
Bucchioni che sorride, io lo vedo che sorride. Ma Enzo,
lo fanno apposta, Enzo, dimmi così, perché altrimenti io non mi do pace. Poi
dai, Enzo.
No, scusa, io ho fatto il corso tanti anni fa e mi hanno bocciato sulla prova pratica, quindi potrei anche ricandidarmi.
Va bene,
lo faccio anch'io allora.
Vabbè. Prego, dimmi.
No, vabbè, c'era questa domanda.
Prego, falla che la giriamo.
Se Conte se ne va, chi potrebbe andare all'Inter?
Ecco, ma se Conte se ne va... Paolo, parto da te, tu pensi che possa andare via?
Ma guardate
perché...
che questa non è un'ipotesi remota. Allora, io vi dico due o tre indizi, secondo me. Il primo, io non ho mai sentito nella carriera di Conte dire alla fine di una stagione, con il traguardo raggiunto dello scudetto o della conquista del campionato, festeggiamo perché c'è tanto da festeggiare. Io non l'ho mai visto Conte. Io ho sempre visto nella filosofia di Conte il Conte che si proietta sul prossimo obiettivo, sulla prossima stagione.
Anche
quindi
il silenzio,
questo...
Paolo, il silenzio che...
Ecco, questo indugiare un pochettino sulla vittoria, festeggiamolo, eccetera, eccetera, anche per come, diciamo, per togliersi qualche sassolino alla scarpa nei confronti della Juventus, è un qualcosa di anomalo. Seconda cosa, guardate che la situazione economica dell'Inter, insomma, con gli stipendi ancora a pagare, 12 giorni per vedere se hanno il finanziamento di 250 milioni, un'incertezza totale sul futuro. Beh, insomma, non mi sembra un'ipotesi assolutamente remota, ma questo non per carità, io non, come dire, lo sapete benissimo, anche a proposito della Superlega, io sto dalla parte delle grandi squadre, perché secondo me le grandi squadre sono il vero calcio popolare, poi possiamo discuterne quante ne vogliamo,
sì, sì.
Però dico, quindi non ce l'ho con l'Inter. Però questa è una situazione sicuramente molto molto grave all'indomani di uno scudetto appena conquistato, con Zang che chiede di non pagare i premi, che chiede una riduzione di ingaggi ai giocatori, e Marotta che in qualche modo cerca di fare un piccolo braccio di ferro per ottenere alcune cose. Beh, insomma, è tutta una situazione molto molto strana. Quindi
molto strana,
il
sì,
Conte che possa... che può andare via non è assolutamente un'ipotesi remota.
E chi potrebbe andare all'Inter?
Chi potrebbe andare è complicato adesso.
Chi potrebbe andare, beh, insomma, ce ne sono, se Allegri o Spalletti o diciamo uno di... magari si può pensare, ma non credo, a un esperimento attorno a De Zerbi. Ma insomma, questi posso vedere, ma non... cioè adesso è prematuro perché sarebbe veramente una scelta improvvisata.
Tra l'altro, dicevamo, Paolo, prima Inter, Juve, Napoli, Lazio al momento sono tutte panchine incerte, il cui futuro è incerto e quindi non vi è certezza.
Ma io facevo una provocazione, guardami Marco, cioè tu guarda, esclusa l'Atalanta e l'Inter, ma allora la panchina di Pioli, c'è stato un momento prima dell'incontro con la Juventus che era in discussione, la panchina di Gattuso, vabbè, è sempre stata in discussione, ma anche se dovesse qualificarsi va via, la panchina della Juventus è manco a parlarne, e la panchina della Lazio idem con Patate. Insomma, le squadre di vertice tutte quante hanno, come dire, in qualche modo manifestato l'intenzione di un cambio di panchina, quindi c'è qualcosa che sta muovendosi.
Allora, voglio sentire Enzo, poi vi faccio sentire un file un attimo. Enzo,
Ah, sì, su Conte avevamo detto già prima, quando Paolo non c'era, sì. Siamo assolutamente d'accordo. Io aggiungerei a tutto quello che ha detto lui anche le risposte di Marotta. Ecco, Marotta e queste pause, le domande, l'espressione ti fanno dire che la situazione è grave. È quando grave. Gli ho chiesto anche ieri sera cosa farà Conte, il
lui
direttore
dice,
generale,
spero che rimanga.
Il statore delegato che ti dice non so e fa quell'espressione, probabilmente lui qualcosa sa, e anche secondo me è difficile che resti se non avrà quelle assicurazioni,
quelle
garanzie, che dicevo
sì.
prima.
Massimo,
chi
poi
possono prendere chi posso prendere? Una provocazione sarebbe Spalletti, riprendete gli Spalletti.
Massimo, al volo, no, su questa cosa vi devo far sentire una cosa, vai.
No, io ho dato molte meno percentuali anche in funzione delle risposte, non solo in funzione di quello che so, ma anche in funzione delle risposte che hanno dato di fronte alla carta stampata sia Conte, che insomma un allenatore che ha appena vinto lo scudetto, che dice Dio vede provvede, ragazzi, che salta le due conferenze, una pre-gara e l'altra post-gara, sono dei segnali forti.
Salterà anche queste
un
del
forte,
pre-gara con la Juventus?
Vediamo.
No, non lo so, però un altro segnale forte è il fatto che Marotta dica spero che resti.
Sì, sì,
ragazzi,
sì, sì.
Io credo che ci siano veramente dei segnali evidenti di una situazione allarmante.
Sì.
E credo che questo sia anche il segnale evidente di una situazione allarmante economica di cui io ti parlavo prima di Natale.
Sì, è vero, tu l'hai sempre detta questa cosa. Sì,
mi sono preso anche dei
sberleffi
dai tifosi dell'Inter.
È vero.
I non sospetti.
No, questo è vero. Io vi voglio chiedere una cosa prima di farvi sentire un passaggio di un'intervista, proprio al volo. Ma ad oggi, se noi guardiamo al prossimo campionato, l'Inter, quello che sta succedendo, la Juve, il Napoli che cambia, la Lazio ancora non ha deciso, la Roma arriva Mourinho, il Milan rimane Pioli. Mi dite su chi puntate ad oggi?
Però il Milan con tutti gli ingaggi ancora da rinnovare.
Bravo, cioè, bravo Paolo. Mi dite qual è la squadra che vi dà garanzie per puntare al titolo ad oggi? Siamo molto lontano, però così, siamo in questa situazione.
L'Atalanta
dice
Atalanta.
Bucchioni. Atalanta pure De Paola.
Atalanta e Napoli, guarda.
Atalanta e Napoli, De Paola. Massimo, tu se ti devi giocare un nome? O due, non lo so.
Dico Atalanta se dovesse rimanere Gasperini.
Se dovesse, perché tu pensi che Gasperini si possa muovere?
Ma ci sono voci. Che però poi io ho diciamo così, ho verificato e non sono voci in questo momento, sono non attendibili.
Non attendibili.
Però, in questo momento non sono attendibili, perché io credo che, o a meno che giustamente il diretto interessato, giustamente ribadisco e risottolineo, non dica niente e poi venga fuori la sorpresa, insomma.
Vediamo
però,
un po',
insomma,
al momento non attendibili, tu dici, ok.
Dovesse rimanere, secondo me, però l'Atalanta ha, per come lavora anche la società, non solo per come lavora il tecnico, Io vorrei dire che dietro questa società non c'è solo Percassi, non si parla mai di Sartori.
È vero, no, Sartori è bravissimo. Massimo, guarda,
la storia del Chievo è che io ho sempre ammirato, poi un giorno fuori onda ti dirò perché ho ammirato quando proponevo a lui i calciatori e lui era al Chievo. È sempre stata una persona veramente di grandissima, ho una grandissima stima verso
molto bravo.
Lavori,
vi
veramente.
Faccio sentire una cosa di ieri di Immobile a fine partita,
che ha centrato proprio
l'argomento, me la commentate
sì.
proprio velocemente, ve lo faccio sentire, ieri al post partita intervistato a Sky, sentiteci Ciro Immobile.
Bisogna crescere mentalmente, questo è quello che mi preme di più dire, perché tecnicamente la squadra fa delle cose incredibili, forse a sprazzi è la migliore squadra in Italia per il gioco espresso, per la qualità tecnica, però poi se non ci abbini le qualità mentali fai fatica. Sei sempre lì a lottare per la sesta, settima posizione, ti aggrappi e non va bene. Una società come la Lazio deve lottare sempre tutti gli anni per stare in Champions, per poter crescere, perché è un passo in più, no? Anche economico per quanto riguarda la società, perché la Champions ti dà molta visibilità ai giocatori e tanti soldi per le partite, quindi Per poter fare quello step in avanti e poter stare con le grandi bisogna prima di tutto concentrarsi mentalmente.
Allora, mi dite come interpretate questa frase, questo momento di Immobile da leader, si prende, sì, insomma, distribuisce un po' di cose. Enzo, come lo interpreti? Proprio facciamo un giro su questo e ci salutiamo.
Ma non so cosa è successo in questo spogliatoio, perché la Lazio negli anni passati, e anche per la conquista della Champions recente e la partecipazione, ha superato il girone, sembrava che fosse squadra mentalmente pronta, perché se non sei pronto mentalmente non è che il Real Madrid o il Barcellona, la Lazio ha buone qualità di giocatori ottimi, Milinkovic, lo stesso Immobile, ma complessivamente in certi momenti ha fatto anche di più di quello che è il valore. Non so cosa si aspettasse Immobile,
non la vedete come un richiamo anche alla società, certo, mentale, all'allenatore, ai giocatori, ai compagni, tutti. Io ci vedo proprio una frecciata a tutti.
Anche la società, non è che ha venduto lo Tito in questi anni per fare plusvalenze, ha cercato di tenere i giocatori per
però il salto non arriva mai.
Però tu compri Morici,
il salto non arriva mai. Paolo, tu che ne pensi?
No, io penso che siano due, diciamo, chiari segnali, come dire, di pancia piena da parte della società e da parte dell'allenatore. Cioè, evidentemente stimoli importanti alla squadra non arrivano né dalla società né dall'allenatore. Credo che evidentemente un livellamento anche economico, ecco, quindi ne faccio anche una questione proprio di stimoli, una incapacità di superare determinati limiti, una incapacità da parte dell'allenatore, ma anche una, come dire, un atteggiamento un pochettino quasi rassegnato nei confronti di certe situazioni che evidentemente appartengono sia alla mentalità della società e sia alla mentalità dell'allenatore, chiaramente creano un handicap nella squadra. Questa non è una squadra che mostra fame, aveva la possibilità di vincere lo scudetto.
Per me ha finito un ciclo, Paolo, finito un ciclo secondo me dall'anno scorso.
Posso dirti la verità, a volte si fanno degli, come dire, si ingaggiano dei duelli con i giocatori stessi, con i procuratori, con tutto. Per carità, va benissimo fare una politica dei prezzi in un certo modo, eccetera eccetera, però è fondamentale avere in squadra gente motivata. Se tu non hai gente motivata e se tu poni dei limiti anche alle motivazioni dei tuoi giocatori, beh, è chiaro che a un certo punto, come dire, se non è la pancia piena, una certa rassegnazione ti viene. Quindi io credo che siano questi
i motivi. Massimo, sei d'accordo? Poi non so se Enzo vuole aggiungere qualcosa e ci salutiamo. Massimo,
sono d'accordo. Aggiungo anche il fatto, insomma, un pochino personale, io credo che Immobile abbia fatto veramente delle cose straordinarie negli ultimi anni,
sì, sì.
E forse non sono state ben appoggiate da parte di tutti, nel senso, lui probabilmente si aspettava attorno a lui la costruzione di una squadra forse un po' più importante. Io penso neanche tanto alla qualità, la qualità c'è, alla quantità. Credo che la Lazio quest'anno, per andarsi a qualificare al turno successivo e quindi aver dato molte energie psicofisiche in quella fase di Champions dove c'erano i gironi, ha sicuramente elevato qualcosa al campionato. Io credo che i punti che mancano alla Lazio di questo campionato siano i punti che ha mollato lì, in quella fase in cui c'era anche la Champions. E quindi io credo che poi è stato anche il Covid, che ricordiamoci, mi sembra contro il Borussia aveva giocato contro questa squadra belga con 11 titolari contati, c'erano in panchina. Insomma, io credo che forse Immobile si aspettava magari qualcosa di più nella fase della protezione della squadra.
Ma dicevi,
però lui parlava di un salto di mentalità,
Enzo.
Sì, appunto, lui parlava di mentalità, perché altrimenti io credo che il livello della Lazio sia questo. Parlavamo prima dell'Inter, di altre situazioni economiche, non è mica possibile fare uno step ulteriore. Lo Tito non lo farà mai. Immobile deve sapere dov'è. Perché col fatturato che hai.
Aspetta, Enzo, ti sta dicendo una cosa, Massimo, prego.
No, Enzo, scusami, la mentalità non te la dà solo l'allenatore, perché se l'allenatore non è appoggiato da alcuni calciatori importanti che sono abituati a giocare per determinati traguardi, che sono abituati a stare in alto in classifica, ma sono giocatori comunque sì bravi, ma non con una grandissima personalità, è logico che fai fatica. L'allenatore, sì, anche l'allenatore adesso è un bravissimo allenatore, ma non è abituato a lottare. È stato l'anno scorso il primo anno che è stato lì per lottare forse per lo scudetto. Se porti un paio di giocatori che non devono essere per forza dei fenomeni, ma dei giocatori che sono abituati a lottare per determinati traguardi, ti aiutano e aiutano anche l'allenatore a trasmettere questa personalità e a trasmettere questo, questo vivere.
Sì, su questo siamo d'accordo, ma poi il livello della Lazio è questo. Io, come dicevo prima, fatico a pensare che la Lazio possa competere per lo scudetto o possa tutti gli anni provare ad andare in Champions, perché se non fai degli investimenti, se non compri i giocatori, sì, di mentalità, ma anche più forti di questi e immetti tutti gli anni, qui siamo alla fine di un miniciclo. Non è che puoi crescere ancora, sì. Il livello è questo. Guardo il fatturato,
va alzato.
Telegrafici, sì o no? Vi chiedo, Buchioni rimane Inzaghi? Enzo, rimane Inzaghi? Sì,
alla fine sì.
Sì, De Paola?
Sì, anche secondo me.
Sì, Massimo?
Sì, secondo me sì.
Tutti e tre.
Tre
su tre.
Grazie a tutti e tre, un abbraccio come sempre. Grazie Enzo Bucchioni, De Paola e Brambati.
Ciao.
Grazie ancora.
Ciao.
Questa è come sempre Maracanã TMV Radio.